Bene, buonasera a tutti. Cerchiamo di cominciare puntuali perché anche la tematica richiede anche il suo tempo. E sono contenta di rincontrare Donatella Scaiola. Siamo state insieme al Biblico, abbiamo fatto la scuola tanti anni fa e poi ci siamo rincontrate quando lei insegnava all'Urbaniana, ha insegnato anche per periodi all'Italia settentrionale, ha insegnato in tante facoltà, a Laterano, all'Istituto di San Giovanni Paolo II, e continua il suo insegnamento. Ma in modo particolare lei è un'amica di Camaldoli e di Camaldolesi. La invitai la prima volta per la settimana biblica, ti ricordi,
sì,
anche con Don Benedetto,
sì.
La settimana biblica, e ha fatto tante settimane bibliche a Camaldoli, in modo particolare anche sui salmi,
sì, ne abbiamo fatto 4 anni di fine.
E quindi poi ha partecipato, lei ha scritto tanti articoli, ma ha scritto anche tanti libri molto interessanti. Allora, un libro è proprio sulla via dei salmi, no? Salmi in cammino.
Sì.
E altri libri invece su figure femminili, per esempio la donna e la violenza. Io ho letto diverse cose, commenti a libri biblici, ma la sua bibliografia è veramente, anche di articoli, è tantissima, perché lei davvero è stata una biblista, anche delle prime bibliste, diciamo così, e qui a Roma ha insegnato tanto tempo e quindi e soprattutto anche con tanti incontri, seguendo più piste, anche per esempio nei colloqui ebraico-cristiani, anche invitata a tanti livelli. Bene, noi, ecco, i nostri incontri sono incontri che quest'anno abbiamo scelto proprio l'unica via per te si trova nei Salmi, prendendo spunto da Salmo Aldo, la via dei Salmi, ed è il secondo incontro che facciamo. Il primo purtroppo è saltato. Comunque Cecilia Falchini mi ha detto che lei è disponibile per recuperare questo incontro, quindi vediamo adesso come lo possiamo reinserire in un'altra forma. Adesso stiamo andando avanti in questo momento così. Quindi oggi ci troviamo con il tema proprio la via del Salterio. Allora, la volta scorsa forse Matteo, perché ha un po' supplito alla mancanza di Cecilia, allora si è soffermato soprattutto sul Salmo 1, ma ci ha presentato anche così molto di corsa anche qualcosa sui 5 libri del Salterio, e il Salterio come libro, come componimento unico. Bene, adesso ci mettiamo in ascolto di Donatella, anzi la ringraziamo. Donatella, questi nostri incontri sono incontri tra le due comunità monastiche,
sì.
E i nostri amici che ci seguono nella Lezio, i nostri oblati, eccetera. Oggi alcuni non hanno potuto venire, altri appunto per altri motivi non sono qui, ma comunque ecco, è un momento anche importante per le nostre comunità monastiche e per chi ci segue. Noi ringraziamo Donatella fin da adesso e siamo davvero contenti di poterla ascoltare sul libro del Salterio, che davvero è un libro fondamentale, ma lasciamo subito la parola. Per noi monaci e monache, per noi che proprio cantiamo i salmi tutti i giorni.
Certo. Grazie a Michela per la presentazione. Adesso lei ha un po' esagerato perché noi appunto siamo amiche, per cui ha un po', come dire, abbellito la cosa. Allora, se Matteo vi ha in qualche modo già fatto un discorso sui 5 libri, così alcune cose forse saranno in più, ma allora ho una ripetizione. Allora, io vorrei fare questo, introdurre un attimo il discorso, vedere che tipo di libro nel suo complesso è il Salterio, poi entrare un po' nel merito di quella che è la fisionomia del libro e quindi alcuni rapporti tra i Salmi, la divisione in 5 libri, le dossologie, le beatitudini, insomma, un po' uno sguardo sull'insieme del libro. E l'introduzione è un po' questa, cioè voi sapete che di per sé noi nella liturgia preghiamo singoli salmi e diciamo, per chi dice, no, le lodi e i vespri, no, salmi di lode la mattina, qualche salmo di supplica, salmi della Torah all'ora media, vabbè. Quindi questo uso di fatto rispecchia l'idea che corrisponde all'idea che per secoli, no, è stata portata avanti, secondo la quale il Salterio sarebbe una specie di archivio di testi, un'antologia di testi che possono essere letti in maniera casuale. C'era questo sussidio, no, che si usava anni fa, no? Tra l'altro non era fatto da voi, quel libretto blu che diceva salmi per quando uno è triste legge questo salmo, quando uno è allegro legge questo.
Lo conosco, sì.
Adesso io mi ricordo la copertina blu e non mi ricordo da chi era fatto. Così, come appunto una sorta di archivio, no? Uno poi pesca a seconda della situazione che cosa corrisponde al suo stato d'animo. Bisogna dire che già negli anni 70 qualcuno aveva cominciato a dire, beh, forse siamo davanti a un libro. Cito Don Divo Barsotti, che forse qualcuno di voi conosce, ha letto. Lui diceva nel suo libro Introduzione ai Salmi, diceva così: per vivere i salmi come nostra preghiera si impone prima di tutto che noi consideriamo il Salterio nella sua unità. La prima cosa che si impone per chi vuole affrontare il libro dei Salmi è rendersi conto che il Signore ha voluto che si presentasse a noi questo libro in una certa sua unità, che ci sfugge molto spesso, ma dà a noi la chiave migliore per l'interpretazione religiosa del Salterio. Quindi non era un discorso tecnico, no? All'interno di questo testo di introduzione lui faceva queste considerazioni. E già negli anni 70, forse anche questo voi lo ricordate, André Chouraqui, che aveva scritto un'introduzione ai Salmi che poi è stata pubblicata a Città Nuova, e anche lui, poi Barsotti è stato influenzato da Chouraqui, lui dice di aver letto il testo di Chouraqui e di aver pensato a questa cosa, anche lui proponeva una lettura unitaria e progressiva del libro dei Salmi, ripeto, sempre in maniera non tecnica, in maniera più spirituale, però con una certa intuizione. E diciamo che sono voci che, diciamo, per l'epoca erano controcorrente, perché l'idea che il Salterio sia un libro in qualche modo ha cominciato ad emergere negli anni 90, quindi 30 anni fa circa. E l'idea è, va bene, noi leggiamo i singoli salmi, continuiamo a leggere i singoli salmi, però forse il contesto in cui un salmo è inserito dice qualcosa sulla sua interpretazione o ci aiuta ad interpretarlo in maniera più ricca, più ampia, più approfondita, non so. E appunto a partire dagli anni 90 si è sviluppato tutto un filone esegetico che ha cercato di sviluppare questa ipotesi che il Salterio sia un libro, cioè un testo che risponde a dei criteri di composizione e che è stato organizzato in un certo modo, no? E quindi, senza togliere che noi continuiamo a leggere i singoli salmi, possiamo leggere il libro anche in maniera unitaria. E dico che anche, non so se Michele è d'accordo, ma mi sembra che anche l'esegesi abbia le sue mode. Allora, c'è stato il periodo in cui si studiava il Salterio come libro, poi basta, altre cose sono diciamo risultate più moderne, e però continua ad esserci in qualche modo questo filone interpretativo che secondo me è interessante, anche perché nasce dall'idea che ci sono testi disparati, come ci sono i 12 profeti minori, però abbiamo un libro dei dodici, come abbiamo un libro dei proverbi, come abbiamo un libro dei salmi, come abbiamo un libro di Isaia, che a suo modo è anche un testo unitario pur nella sua complessità. Quindi l'idea che ci sia un ordine, una struttura, un senso a partire da testi disparati è una questione che a me sembra interessante e per cui vorrei provare a sviluppare queste intuizioni. Ma che tipo di libro? Ammettiamo che siamo d'accordo sul fatto che il Salterio sia un libro. Che tipo di libro è? Allora, per tanto tempo si è detto che era il libro... Scusate, mi pareva di aver spento il cellulare, forse non è vero. Scusate. Allora, si è detto per tanto tempo che il Salterio era il libro delle liturgie, della liturgia del Secondo Tempio. E, oppure il libro della sinagoga, che serviva per pregare nella sinagoga. Di per sé noi non abbiamo prove di questo uso liturgico del Salterio, né nella liturgia del Secondo Tempio né nella sinagoga. Cioè, alcuni salmi venivano letti, cantati, no? Si dice nelle cronache, nella liturgia del Tempio, ma non tutti i salmi, non sappiamo quali. E se facciamo un salto di secoli e pensiamo alle sinagoghe, la liturgia sinagogale intanto si è sviluppata più tardi. Poi non si è sviluppata, non è che tutte le sinagoghe avevano la stessa liturgia. E comunque, per quel che possiamo dire più o meno oggi, che insomma non è del tutto sicuro, però sembra sicuro che non si cantassero tutti i salmi nella liturgia sinagogale. A seconda, ogni giorno della settimana era previsto il canto di un salmo, ancora previsto il canto di un salmo, in occasione delle feste. Per la Pasqua, voi sapete, no? Il grande allele e il piccolo allele, salmi da 113 a 118 e poi salmo 136 nel seder pasquale, cioè alcuni salmi, ma non tutti i salmi. Quindi il rapporto fra il Salterio e la liturgia del Tempio, la liturgia sinagogale, non sembra essere un rapporto reale, cioè se ne parla ma non ci sono prove, diciamo così. E ci sono stati degli autori, e io condivido questa idea, per esempio Lofing, Norbert Lofing, è stato un grande esegeta tedesco, a Tiziano Lorenzina, che è un anziano esegeta, lui ha scritto il commento ai salmi nella collana dei libri biblici, quella delle Paoline Editoriali Libri, sviluppando questa ipotesi, che Salterio sia un libro. Comunque loro, ad esempio, ritengono che il Salterio, condividono l'idea che sia un libro, in particolare un libro che è un testo di meditazione da imparare a memoria, da ripeterlo tra sé e sé, la tipica ruminatio monastica, per intenderci. E questa meditazione sarebbe favorita o è favorita da una serie di relazioni che esistono tra i salmi, relazioni a livello di vocabolario e a livello di temi, tra salmi immediatamente successivi o tra gruppi di salmi. Quindi questi richiami tra un salmo e l'altro, un gruppo di salmi e l'altro, eccetera, sarebbero appunto stati inseriti intenzionalmente da chi ha organizzato il testo per favorire questo processo di meditazione dai salmi, passando appunto da un salmo all'altro. E mentre l'orante, il lettore, passa da un salmo all'altro, riesce a notare che c'è una continuità, che c'è una relazione, eccetera, e c'è uno sviluppo nella preghiera. Questa sarebbe l'ipotesi. E allora, quali sono questi collegamenti, no, tra i salmi? Cominciando da alcune tecniche di collegamento, poi vediamo le più grandi divisioni all'interno del libro, diciamo che le due tecniche più importanti che permettono di collegare tra loro salmi contigui sono o la concatenatio, fatto di collegare tra loro dei salmi, magari collegando l'inizio di un salmo e la fine di un salmo e l'inizio del successivo, e la juxtapositio si chiama, cioè il fatto di accostare due salmi che hanno che sviluppano un tema comune in maniera complementare. A volte si combinano tra loro le due tecniche. Faccio soltanto qualche esempio. Per esempio, se noi prendiamo il gruppo di salmi da 7 a 9, vediamo che il salmo 7 finisce al versetto 18 dicendo: «Loderò il Signore per la sua giustizia e canterò il nome di Dio l'Altissimo». Il termine nome ricompare all'inizio del salmo 8: «O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra». Si ripete il termine nome alla fine del salmo 8, nell'ultimo versetto: «Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra», e poi si ripete ancora all'inizio del salmo 9: «Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo». Allora, non è che tutti gli esempi sono così chiari, però qui abbiamo un piccolo gruppo di salmi in cui l'inizio e la fine sembrano essere collegati da questo tema, no, del nome di Dio, della lode al nome, del nome di Dio, eccetera. Un altro esempio riguarda il gruppo dei salmi che va da 3 a 7. Qui lo schema che si ripete è l'alternanza giorno-notte. Per esempio, il Salmo 3 è una preghiera del mattino: «Io mi corico e mi addormento, mi sveglio perché il Signore mi sostiene», versetto 6. Il Salmo 4 è una preghiera della sera: «Tremate, non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi». Pure versetto 9 anche: «In pace mi corico e subito mi addormento, tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare». Quindi un salmo del mattino, salmo 3, un salmo della sera, il salmo 4. Il salmo 5 è ancora un salmo del mattino: «Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa», versetto 4. Il salmo 6 è una preghiera della notte: «Sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio», versetto 7. Il salmo 7 è una preghiera del giorno. Allora, per dire che a volte c'è un termine che si ripete alla fine di un salmo, all'inizio di quello successivo, e crea una sorta di catena. Altre volte è più una ripresa tra giorno e notte, che tra l'altro questa alternanza giorno e notte riprende il programma delineato nel Salmo 1, che voi avete ascoltato, no, la volta scorsa. «La sua legge medita giorno e notte». Quindi questo testo programmatico di introduzione al Salterio, no, questo giorno e notte dedicato alla meditazione della Torah, no, ritorna nei salmi successivi: preghiera del giorno, preghiera della notte, eccetera. Si possono fare altri esempi, adesso io faccio do alcuni numeri, poi ciascuno eventualmente può proseguire. Per quel che riguarda invece la juxtaposizio, cioè questo fatto di accostare tra loro dei salmi che o svolgono lo stesso tema in maniera complementare oppure in maniera antitetica, comunque che sono collegati tra loro, forse l'esempio più macroscopico è rappresentato dai salmi gemelli. Vi faccio un esempio: i salmi 111 e 112 sono due salmi gemelli, cioè vuol dire che sono così simili tra loro che alla fine uno non sa bene cosa sta leggendo, no? Ma questa relazione così stretta è molto significativa dal punto di vista teologico. Questi due salmi, 111 e 112, non solo sono salmi gemelli, ma sono salmi alfabetici, cioè ogni riga comincia con una lettera dell'alfabeto, quindi Aleph, Bet, Tau, eccetera, Gimel, e arrivando fino a Tau. Quindi in poco spazio è come se l'orante, usando l'alfabeto, volesse esprimere un concetto totale, volesse dire tutto quello che può su un certo tema. E questo procedimento alfabetico, no? Qui ogni versetto comincia, naturalmente in ebraico, in italiano non si vede, però nella traduzione italiana ci sono le lettere dell'alfabeto, quindi uno può, diciamo, verificare questa regolarità. Questa regolarità si ripete anche nel Salmo 112, uguale, allo stesso modo. Sono due salmi che prevedono 10 versetti l'uno, e entrambi sono appunto salmi alfabetici. Uno è dedicato alla giustizia di Dio, l'altro è dedicato alla giustizia dell'uomo, cioè l'uomo giusto è quello che mette in pratica e fa le stesse scelte di Dio, fa le stesse cose di Dio. Per cui che da una parte all'altra non si capisca bene qual è il soggetto è importante, perché dice questa conformazione, no, dell'uomo giusto al suo Signore, alla giustizia del suo Signore. E quindi è come dire che c'è un messaggio completo, no, che l'orante vuole offrirci, no, un programma di imitazione di Dio. Allora, vi leggo alcuni versetti. Salmo 111 comincia dicendo: renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e nell'assemblea. Grandi le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano. Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre. Questo è quel che si dice di Dio. Nel Salmo 112, che si riferisce all'uomo giusto, si dice: beato l'uomo che teme il Signore, trova grande gioia nei suoi comandamenti, la sua giustizia rimane per sempre. Per dire, cioè lo stesso versetto si riferisce all'uomo giusto e al Signore. Quindi ci sono tanti altri esempi di relazione tra salmi contigui intenzionalmente accostati, no? Forse, a parte questo procedimento alfabetico, che insomma sottolinea proprio con chiarezza la relazione fra i due soggetti, Salmo 1 e Salmo 2 sono salmi complementari. Il Salmo 1 parla dell'uomo giusto, il Salmo 2 parla del re, mentre il Signore stabilisce un'alleanza con l'uomo, non con il giusto, beato l'uomo, dice il testo. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, la via degli empi andrà in rovina, quindi c'è un progetto che riguarda quest'uomo. E nel Salmo 2 si parla del re, che è, per così dire, un soggetto con il quale Dio stipula un'alleanza particolare, no? Ancora più stretta: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, quindi c'è una relazione molto stretta tra il re e Dio. E c'è in entrambi i casi una beatitudine che apre il Salmo: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, una beatitudine che chiude il Salmo 2: beato chi in lui si rifugia. C'è la contrapposizione tra uno e molti. Nel Salmo 1 c'è l'uomo giusto che fa la sua strada, e poi ci sono i malvagi, gli empi, i peccatori. Nel Salmo 2 di nuovo ritorna il rapporto uno-molti, però questa volta è il re a confrontarsi con i molti che lo attaccano. Quindi c'è il momento in cui uno prende le distanze dalla via degli empi, il consiglio dei peccatori, eccetera, e c'è il momento in cui gli altri ti attaccano, quindi devi decidere come comportarti. Però sono due soggetti complementari. Questo tema del rapporto fra uno e molti è un tema che poi attraversa tutto il Salterio, quindi lo troviamo programmaticamente nei Salmi 1 e 2 e poi ritorna a più riprese nel resto del libro. Cioè, per dire che queste tecniche, no, di giusta posizione di salmi o simili o complementari, oppure il fatto di collegare come fosse una collana, collegare tra loro diversi salmi mediante la ripetizione di un tema o di un termine, sono modalità abbastanza diffuse nel salterio. Però non sono neanche così, come dire, non si ripetono in maniera meccanica, no? Cioè, dicevo, per esempio, ci sono i salmi alfabetici e poi ci sono i salmi come salmi 1 e 2, no? Che presentano rapporti differenziati, ma comunque rapporti. Quindi bisogna un po' andare alla ricerca, ecco, di questi rapporti, di queste relazioni, no? Questo per dire quello che succede tra salmi contigui. Se prendiamo, come dire, un po' le distanze dai singoli salmi e guardiamo la fisionomia del libro, ci accorgiamo che il salterio è diviso in 5 parti, diviso in 5 libri al suo interno. 5 libri che richiamano i 5 libri della Torah. Allora, il numero 5 non ha il valore simbolico che hanno altri numeri, no, il numero 7, no, voi sapete, è un simbolo di pienezza, di perfezione, eccetera. Il numero 5 non ha questo significato simbolico così chiaro, però ritorna più volte nell'Antico Testamento. Abbiamo i 5 libri della Torah, abbiamo le 5 Megillot, cioè i 5 rotoli che si leggono in occasione delle feste principali, no? A Pasqua si legge il Cantico dei Cantici, per la festa delle settimane si legge Rut, per le capanne si legge Coet, cioè le feste principali hanno questi rotoli, Megillot vuol dire rotoli, no? Come testo liturgico, lettura sinagogale. Le Lamentazioni sono divise in 5 parti, quindi il numero 5 ritorna più volte nell'Antico Testamento. E certamente rimanda in primo luogo alla Torah. Per sottolineare ulteriormente il rapporto che esiste fra la Torah e i Salmi, nella tradizione ebraica si dice: come Mosè ci ha dato i 5 libri della legge, così Davide ci ha dato i 5 libri dei Salmi. Quindi è già presente nella tradizione ebraica, no, l'idea di una relazione fra la Torah e i Salmi. Ed è anche interessante, no, che la relazione sia fra la Torah prima e i Salmi poi, perché la Torah contiene la parola di Dio, i Salmi contengono la risposta umana alla parola di Dio. Alcuni Salmi cominciano dicendo "così parla il Signore", però generalmente nei Salmi è una persona che parla e che si rivolge a Dio. E allora è interessante il fatto che i salmi siano una risposta alla Torah, perché vuol dire che costituiscono una reazione alla parola di Dio. Quindi è vero che la Torah data da Mosè viene prima dei salmi, da tanti punti di vista, no? E questo ci fa anche capire il senso della preghiera. La preghiera è prima di tutto una risposta a Dio. Dio che si rivela all'uomo e l'uomo che risponde. Quindi da una parte è interessante, no, che noi siamo considerati soggetti che meritano una risposta, che sono interlocutori del Signore, però la preghiera è una risposta. Non è che noi preghiamo quando ci sentiamo, se ci sentiamo, ma rispondiamo a una parola che ci precede. Non siamo bravi perché preghiamo, rispondiamo, non siamo i primi nella relazione con Dio. E quindi adesso per chiudiamo questa parentesi, ma l'idea è che i salmi sono una risposta alla Torah, e come la Torah è divisa in 5 libri, il Salterio è diviso in 5 libri. E adesso vediamo un attimo perché c'è questa divisione in 5 libri, non solo dal punto di vista formale, ma dal punto di vista teologico. È chiaro che la divisione è funzionale, no, a una riflessione teologica, non è soltanto un gioco così, vediamo che cosa si ripete. Sono 5 libri perché abbiamo quattro dossologie, cioè in certi punti del Salterio abbiamo delle lodi rivolte al Signore. Alla fine del Salmo 41, al versetto 14, si dice: sia benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen. Alla fine del Salmo 72 si legge: benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen. Alla fine del Salmo 89 si legge la dossologia più breve: benedetto il Signore in eterno, amen, amen. Fine. Poi vediamo perché. E alla fine del Salmo 106 abbiamo questa preghiera: benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre tutto il popolo dica amen. Quindi abbiamo queste quattro preghiere che scandiscono il libro e lo dividono al suo interno in cinque parti. Bisogna dire che queste dossologie presentano degli elementi comuni, degli elementi di somiglianza. In primo luogo tutte cominciano con una benedizione rivolta a Dio: benedetto il Signore, Dio di Israele. Dio che non viene invocato ma confessato: benedetto il Signore, Dio di Israele. Poi c'è un secondo elemento che è una indicazione temporale: per sempre, da sempre e per sempre. E poi, come terzo elemento, c'è la risposta del popolo: amen, o amen alleluia, seconda. Soltanto alla fine del Salmo 72 c'è uno sviluppo, insieme alla benedizione c'è una motivazione: egli solo compie meraviglie. Quindi abbiamo quattro dossologie, quattro preghiere che presentano uno schema simile, con delle varianti, ma uno schema simile, e queste quattro dossologie ci permettono di individuare, di distinguere cinque libri all'interno del Salterio, da 1 a 41, da 42 a 71, da 73 a 72, 73, 89, 90, 105 e poi 106 alla fine. Alla fine del quinto libro non c'è una dossologia. Qui abbiamo o un salmo interamente di lode, il Salmo 150, che dice: lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, eccetera. Cioè, o abbiamo un salmo intero che costituisce una dossologia, oppure, secondo altri, abbiamo addirittura cinque salmi, da 146 a 150, che, diciamo, introducono la fine. È normale che alla fine di un libro ci siano dei fenomeni diversi da quelli che incontriamo in precedenza, è un modo per segnalare appunto la fine del libro. Comunque, alla fine del quinto libro non c'è una dossologia simile alle altre quattro, abbiamo o un salmo interamente di lode oppure cinque salmi che introducono la lode. Ma in qualche modo abbiamo un po' come certe musiche, no? Finiscono con il fortissimo, cioè come un ampliamento della lode che cresce, che si amplifica e che coinvolge vari soggetti diversificati. Queste dossologie non sono, come dicevo, non costituiscono soltanto un elemento formale che ci permette di distinguere cinque parti all'interno del libro. Queste dossologie ci permettono anche di costruire un percorso di tipo teologico. All'inizio del primo libro troviamo, dicevo prima, il Salmo 2. Il Salmo 1 e 2 in alcuni casi sono considerati un unico salmo. Comunque il Salmo 2, dicevo prima, è un salmo che parla del Messia, è un salmo regale. E si parla appunto del re e il rapporto tra il re e il Signore in questo salmo è descritto in modo positivo. Insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia, no? Il programma di questi popoli è spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami, ma l'orante salmista dice se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore perché dice io l'ho costituito mio sovrano sul Sio, mio santo monte. Quindi diciamo il salmista, il re gode della protezione del Signore e che gli dice tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, chiedi a me, ti darò in possesso le genti. Insomma, c'è un rapporto molto positivo tra il re e il Signore, anche se in una situazione di conflitto. E questo Salmo 2 introduce un libro, appunto il primo libro che finisce col Salmo 41, in cui abbiamo la dossologia, sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen, quella che ho letto prima. Quindi è come dire, il Signore ha fatto una promessa al suo consacrato, al re, e l'ha mantenuta. Alla fine del primo libro si dice benedetto il Signore, eccetera, eccetera. Una dossologia ancora più sviluppata, dicevo, si trova alla fine del Salmo 72, che ho una dossologia che occupa due versetti. Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi, benedetto il suo nome glorioso per sempre, dove la sua gloria sia piena tutta la terra, amen, amen. E questo Salmo 72 porta in sé, nel suo corpo, una serie di riferimenti a Salomone. Infatti il titolo dice Salmo di Salomone. Poi all'ultimo punto di questa nostra conversazione riguarda la figura di Davide nei Salmi, e vedremo, ma ci sono due Salmi dedicati a Salomone, o di Salomone, uno è questo. E dove sono i riferimenti a Salomone all'interno di questo Salmo? C'è il tema della giustizia. Voi sapete che Salomone era famoso per la sua giustizia, no? Ricordate la storia delle due prostitute col bambino, di chi è figlio, tagliamolo, eccetera. Vabbè. Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia, regga con giustizia il tuo popolo. Quindi dall'inizio si parla di un re giusto. Poi si dice che, al versetto 8, si dice che dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. È un po' enfatica questa cosa, però Salomone è stato il re, diciamo, di un relativamente grande impero, insomma. E si trova anche al versetto 10 un riferimento alla regina di Saba. Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli arabi e di Saba offriranno tributi. Voi ricordate la storia della regina di Saba, no? Primo libro dei re, capitolo 5, che va da Salomone perché ha sentito parlare della sua ricchezza, eccetera, eccetera. Poi non si sono sposati, come nel film su Salomone che hanno fatto, però è andata a trovare Salomone. Quindi diciamo che nel Salmo 72 ci sono dei riferimenti che in qualche modo possono far pensare a Salomone. E allora si capisce perché alla fine del Salmo 72 troviamo questa dossologia, la più sviluppata appunto tra le quattro, no? Benedetto il Signore, eccetera. E noi potremmo dire, va bene, siamo davanti a un happy end, e vissero felici e contenti, il re e il Signore, no? Sono tra loro in grande relazione. E nella vecchia traduzione CEI, che è quella che io sto leggendo, non viene riportato il versetto 20 di questo Salmo, che però c'è in ebraico, c'è nella nuova versione, mi fa dire, qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Jesse. Poi, qui c'è la nota della vecchia Bibbia di Gerusalemme, dice la Bibbia di Gerusalemme aggiunge fine delle orazioni di Davide. Non è che la Bibbia di Gerusalemme aggiunge, sta nel testo ebraico, ma comunque, vabbè. E effettivamente sembra che qui col Salmo 72 a un certo punto sembra che finisse il saltello, insomma, cioè, sembra una, c'è uno spartiacque, eh? Però in realtà le preghiere di Davide non finiscono e noi cominciamo il terzo libro e alla fine del terzo libro troviamo questa dossologia, questa che è la più breve di tutte, come vi dicevo prima, Salmo 89, benedetto il Signore in eterno, amen, amen. È una dossologia appunto a denti stretti, perché questo Salmo 89 è un salmo in cui l'orante rivolge tante domande al Signore, dicendogli: ma tu ci hai imbrogliato. Cioè, tu hai detto, su di lui non trionferà il nemico, non lo opprimerà l'iniquo, annienterò davanti a lui i suoi nemici, la mia fedeltà e la mia grazia saranno sempre con lui. Tu hai detto così, ma non è vero, non è vero. Tu lo hai respinto e ripudiato, ti sei adirato contro il tuo consacrato, hai rotto l'alleanza con il tuo servo, hai fatto trionfare adesso i tuoi nemici, sono 52 versetti in cui l'orante si lamenta col Signore perché ritiene che il Signore abbia tradito l'alleanza con Davide e la sua discendenza. Per cui alla fine di questo salmo abbiamo effettivamente una dossologia, in cui però paradossalmente è la risposta umana quella che occupa più spazio, perché benedetto il Signore, meno di così non si poteva dire, in eterno, fine. Amen, amen, cioè è come se venisse raddoppiata la risposta umana per dire tu ci hai respinto, ci hai tradito, però noi continuiamo a lodarti. Questo Salmo 89 riflette l'esperienza drammatica dell'esilio, nel quale appunto le promesse di Dio sono state effettivamente messe in discussione, no? Perché appunto il re non è finito, no? La regalità, la monarchia è finita, no? Con Sedecia, l'ultimo re di Gerusalemme, che voi sapete, ha cercato di fuggire dall'assedio della città, è stato catturato, i suoi figli sono stati uccisi davanti a lui, lui è stato accecato, portato a Babilonia, non c'è più stato un re. Per decenni non c'è più stato un tempio, le mura della città non sono state ricostruite, quindi il Salmo 89 segna il punto più basso del saltello, proprio di crisi, di apparente non ritorno, ma paradossalmente questo punto di non ritorno viene superato, anzi si traduce in un guadagno dal punto di vista della fede. Perché Israele, ormai privo del re e di altri simboli visibili della promessa, riscopre nel quarto libro una promessa ancora più antica e torna a riferirsi al Signore come unico re di Israele. Nel momento in cui non c'è più un re, Dio torna ad essere l'unico re del popolo, come era avvenuto nei tempi antichi. Ricordate il cantico di Mosè alla fine di Esodo 15, il Signore regna in eterno e per sempre. Lì non c'era ancora un re, qui non c'è più un re, ma la crisi fa riscoprire un'esperienza di Dio ancora più radicale, ancora più fondamentale, no? L'esperienza in cui Dio è re. E non a caso nel quarto libro ci sono una serie di salmi che cominciano, per esempio il Salmo 93 comincia dicendo il Signore regna, si ammanta di splendore. Il Salmo 97, il Signore regna, esulti la terra. Il Salmo 99, il Signore regna, tremino i popoli. Quindi quando tutto finisce, quando Israele tocca il fondo, tutto ricomincia in maniera ancora più splendida, diciamo. Perché a questo punto della sua storia Israele comprende che il Signore non è solo il suo re, ma è il re di tutti i popoli. Quindi il quarto libro costituisce il centro teologico del Salterio. E allora si capisce perché la lode si dilata nel quinto libro, no? In cui, come dicevo, non si trova una dossologia simile a quelle precedenti, ma interi salmi di lode che man mano, no, ampliano, o i destinatari della lode, o i soggetti della lode, o gli strumenti con cui lodare il Signore, cioè c'è una lode che si allarga e celebra appunto la regalità del Signore. Come dicevo prima, i salmi, no, come dicevo prima, no, come Mosè ci ha dato la Torah, così Davide ci ha dato i cinque libri del Salterio. E volevo appunto fare una riflessione sulla figura di Davide nei salmi. E i salmi che sono collegati a Davide per diversi motivi, perché ci sono alcuni salmi in cui Davide è uno degli oggetti del discorso, cioè si parla, i salmi parlano di Davide. Per esempio il Salmo 132: ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe, fece voto. Cioè in alcuni casi i salmi parlano di Davide, è oggetto del salmo. Essendo una delle grandi figure dell'Antico Testamento, alcuni salmi parlano di Mosè, due parlano di Salomone, alcuni parlano di Davide, ma sono pochi i salmi in cui Davide è oggetto del discorso. Nella maggior parte dei casi Davide è soggetto dei salmi, a partire dai titoli. Molti salmi contengono un titolo di Davide, di Davide. Allora, i titoli dei salmi non sono, i titoli dei salmi sono quelli scritti in corsivo, non sono quelli in grassetto. Quelli in grassetto sono note della traduzione CEI. Quelli in corsivo sono i titoli, canto delle ascensioni di Davide, piuttosto che di Davide salmo, preghiera di Mosè uomo di Dio, questi sono i titoli. Sono scritti in carattere diverso perché non fanno parte del corpo del salmo, cioè sono delle note masoretiche, sono come delle aggiunte, cioè delle chiavi, delle glosse che hanno messo i masoreti per dare delle informazioni sui salmi. Non fanno parte del corpo del salmo, tant'è vero che in alcune traduzioni non vengono riportate. Non so se avete presente la traduzione di Alonso Schöckel di Cecilia Carniti, lì non ci sono i titoli per questo motivo, però fanno parte del computo complessivo dei versetti. Cioè alla fine di ogni libro della Bibbia c'è una nota che dice i numeri, questo libro ha 3200 versetti, il centro del libro sta in un certo punto. Allora, i titoli dei salmi sono contati dai masoreti in questa glossa finale, ma non fanno parte del corpo del salmo. E contengono varie cose, non tutte chiare, che adesso non ci interessano, mi fermo soltanto su questo di Davide, che probabilmente non vuol dire salmo di Davide nel senso che Davide è autore dei salmi, ma probabilmente va letto nel senso di salmo a proposito di Davide, da interpretare in funzione di Davide. Cioè, sono una specie di chiave di lettura del Salmo che i masoreti hanno aggiunto per dire, tu che leggi questo Salmo, che preghi questo Salmo, mettiti nei panni di Davide. Quindi Salmo di Davide, Davide è soggetto nel senso che noi possiamo immedesimarci con la figura di Davide provando ad immaginare i sentimenti che lui ha provato, provando a sentire come lui ha sentito, facendo nostri i sentimenti che il Salmo esprime, mettendoci nei panni di Davide. Dico tra parentesi che Davide, voi sapete, no, è una delle figure più presenti nell'Antico Testamento, no? Nei libri di Samuele abbiamo tutta la storia di Davide. Abbiamo una serie di racconti sulla storia di Davide che non sono edificanti, la maggior parte non sono proprio edificanti. Adesso non voglio entrare troppo nel merito, ma non lo so. Le cronache ci presentano una figura di Davide purgata, cioè Davide legato alla liturgia, che aveva già pensato di costruire il Tempio, che aveva comprato tutto quel che serviva, eccetera, poi non l'ha potuto costruire. Invece nei Salmi troviamo un'altra versione ancora di Davide che è molto interessante, perché nel titolo di 13 Salmi, adesso io faccio qualche esempio, poi lascio a voi il piacere di trovare gli altri, nei titoli di 13 Salmi, oltre all'espressione generica Salmo di Davide, si trova il riferimento ad un avvenimento della vita di Davide. Per esempio, il Salmo 3 dice: Salmo di Davide quando fuggiva davanti al figlio Assalonne. E quindi noi siamo invitati a leggere questo salmo riprendendo in mano la storia di Davide. Accanto al titolo c'è un riferimento a 2 Samuele 15. Quindi com'è andata, per quando Davide fuggiva davanti al Salone, che cosa è successo, eccetera. Quindi possiamo leggere in parallelo la storia di Davide raccontata nei libri di Samuele, che è la storia esteriore di Davide, e i titoli e i salmi che invece ci invitano a riflettere sull'interiorità di Davide. Che cosa può aver provato Davide quando fuggiva davanti al figlio Assalonne? Cioè, noi andiamo a leggere 2 Samuele 15 e poi apriamo come una finestra sull'interiorità di Davide e ci mettiamo nei suoi panni, e allora dire: Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono, molti di me vanno dicendo neppure Dio lo salva. Prende un altro significato, assume un valore diverso. Il Salmo 18 dice così, questo è un titolo lungo: al maestro del coro di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Disse dunque: ti amo Signore, mia forza, e comincia questo lungo salmo. Quindi qui probabilmente il riferimento va a 2 Samuele 22, Davide che fugge dalla mano di Saul e quindi canta questo salmo, no? Ti amo Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, eccetera. Il Salmo 34 dice, il titolo del Salmo 34 dice così: di Davide quando si finse pazzo in presenza di Abimelech e da lui scacciato se ne andò. Il riferimento è a 1 Samuele 22. E quindi il Salmo dice: benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, eccetera. Lui è stato liberato da Abimelech e dice questo. Il Salmo 51, no, il miserere, voi sapete, è collegato al peccato di Davide. Al maestro del coro, salmo di Davide, quando venne da lui il profeta Natan dopo che aveva peccato con Bezzabea. E quindi abbiamo, no, pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, eccetera. Questi sono solo alcuni esempi, per dire che i salmi, che appunto nel loro complesso sono un testo di meditazione che presenta al suo interno rapporti tra un salmo e l'altro, tra salmi adiacenti, eccetera, è anche un testo appunto di preghiera che noi possiamo recitare mettendoci nei panni di Davide, facendo nostri i suoi sentimenti, sapendo anche, cioè questo processo di immedesimazione è anche più facile perché non è sempre così chiaro il riferimento alla vita di Davide che troviamo in questi titoli. Per esempio, il Salmo 56 dice: di Davide, Mictam, quando i Filistei lo tenevano prigioniero a Gat. Allora, a cosa si può riferire? Forse a 1 Samuele 21. O forse a un altro momento, forse a quello di cui ho parlato prima, parlando del titolo del Salmo 34, quando si finse pazzo in presenza di Abimelech. Cioè, i riferimenti a volte sono precisi, come nel caso di Bezzabea, quando andò da Bezzabea, va bene. Ma in alcuni casi i titoli possono riferirsi a episodi diversi della vita di Davide. Per esempio, il titolo del Salmo 57 dice Salmo di Davide quando fuggì da Saul nella caverna. E questo potrebbe riferirsi a 1 Samuele 22, quando Davide, fuggendo da Saul che lo perseguitava, si rifugia nella grotta di Adullam e lì si trova Saul da solo, potrebbe vendicarsi di Saul, ma non lo fa. Oppure a 1 Samuele 24, in cui si racconta un episodio simile, cioè che di nuovo Saul si trova in una grotta da solo e Davide rifiuta di nella grotta di Engaddi rifiuta di vendicarsi di Saul. Quindi i titoli dei salmi sono a volte chiari, a volte non tanto chiari, e questo favorisce il processo di immedesimazione da parte del lettore, no? Che come Davide può sentirsi perseguitato, può sentirsi tradito, può sentirsi abbandonato, può sentirsi peccatore e quindi entrare nella preghiera facendo suoi i sentimenti di Davide. E da questo punto di vista vorrei anche aggiungere che i titoli dei salmi non, che si riferiscono a Davide non riprendono episodi in cui Davide è il re unico, il re straordinario, cioè, ma episodi che descrivono Davide come un uomo sofferente, come un uomo perseguitato, come un uomo peccatore. Non è una persona eccezionale, Davide dei Salmi, ma è un uomo come noi, che si rivolge a Dio nel momento del bisogno, nel momento del lutto, nel momento della difficoltà e dopo aver peccato. E quindi Davide ci viene presentato nei Salmi sia come un fratello, cioè qualcuno che ha vissuto quello che anche noi viviamo, ma anche come un maestro di preghiera, qualcuno che ci introduce in questo libro, ci accompagna in questo percorso di meditazione che si snoda tra un salmo e l'altro. Ricordiamo en passant che Davide è figura di Cristo, il quale a sua volta ha pregato questi salmi, li ha fatti suoi, li ha utilizzati come chiave di lettura della sua esistenza. Quindi, in conclusione, sono quasi le sei, dobbiamo avviarci a una conclusione. Allora, io penso che appunto il Salterio non sia un'antologia di pezzi disparati, ma appunto un libro che ha una sua forma, una sua struttura, una sua teologia. Noi abbiamo visto alcuni elementi che vanno in questa direzione, l'idea di un collegamento tra un testo e l'altro, l'idea della divisione in cinque libri, la funzione introduttiva che svolgono i salmi 1 e 2, no? In cui questo rapporto tra uno e molti poi si ritrova più volte nel Salterio, eccetera. E questo lavoro, no, di relazione all'interno dei salmi, no, costruisce un percorso di meditazione personale nel quale Davide ci accompagna come maestro, come fratello, dicevo prima. Quindi è corretto evidentemente continuare a pregare i singoli salmi, come fa la liturgia delle ore, come fa la messa, eccetera, ma si può anche decidere di fare lezione divina su tutto il libro dei salmi e di leggere i salmi come un libro, come si fa con i Vangeli. Possiamo anche isolare, non so, le parabole da una parte, i miracoli dall'altra, però sono testi che nel loro contesto svolgono una funzione che anche i salmi svolgono all'interno del Salterio. Come vi dicevo, questo che abbiamo visto stasera, no? Abbiamo visto alcuni elementi, il percorso globale va ancora realizzato. Ci sono stati, no, degli studi, ma tutti gli elementi, no, che rendono il Salterio un libro vanno ancora individuati. Rimane molto lavoro da fare, imitando il lavoro dello scriba di cui parla il Vangelo di Matteo, lo scriba che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Vi ringrazio per l'ascolto.
Grazie Donatella. Tra l'altro Donatella, mi sono dimenticata di dire, ha fatto una tesi,
sì,
sembra molto bella, poi padre Bovati che verrà anche lui,
sì,
è su il tema proprio una parola ha detto Dio, due ne ha udite, no? Mi sembra,
sì,
proprio di questi
salmi, sì,
appaiati. Come...
Sì.
Ma anche tutto il suo senso, insomma, questo mi piacerebbe che dicessi qualcosa proprio su questo, una parola ha detto Dio, due ne ha udite, che mi ha sempre, è sempre stato qualcosa che ho sempre cercato di capire quando preghiamo questo salmo, no? Ma anche riferito poi a tutta la scrittura, così magari, ecco, ti chiedo di fare una piccola digressione in questo e poi apriamo un po' anche al nostro, alla nostra, così, condivisione, se vogliamo chiedere qualcosa o anche se vogliamo contribuire all'approfondimento anche di questo, di questa via che è il Salterio, anche a partire dalla nostra esperienza.
Sì, sì, questa è la citazione di un versetto, evidentemente. L'idea che stava alla base della tesi era appunto quella di studiare copie di salmi, partendo dalla, questa è stata un'idea di padre Bovati, dalla metafora familiare, cioè all'interno della famiglia ci sono per esempio dei gemelli, i salmi gemelli di cui ho parlato prima, no? Ci sono dei fratelli che possono essere più o meno simili, ci sono dei rapporti più distanti, quindi ho cercato di studiare alcuni esempi, no, di rapporto in coppia di salmi, ma questo versetto anche a me piace molto perché, lo dico perché piace a me, poi non so, perché noi abbiamo l'idea, no, che siccome Dio è uno, la verità è una, allora la parola di Dio ha un significato, uno, se ha più di un significato è un problema. A me spesso a scuola, penso anche a te, no? Spesso capitano persone che dice sì, va bene, io so, però questo testo l'ho sentito spiegare anche in un altro modo, qual è quello giusto? Dipende, no, tutte e due, voglio dire, no? Cioè nel senso che noi abbiamo l'idea che la verità sia univoca, l'interpretazione biblica sia univoca, un testo abbia un significato, eccetera. Nella tradizione ebraica si dice che siccome è parola di Dio deve avere almeno 70 significati, cioè la parola di Dio è per sua natura inesauribile e anzi il lavoro esegetico, no, che fa emergere più significati all'interno dello stesso testo è un modo per appunto fare apparire questa ricchezza della parola di Dio che non finisce mai, insomma, di essere approfondita e compresa a livello personale. Per cui questo versetto, una parola ha detto Dio, due ne ho udite, mi ha sempre dato l'impressione, no, di un'apertura, no, di una grande, cioè, di una possibilità di interpretazione che è più ampia di quella, il testo è così, vuol dire semplicemente questo. E mi sembra la versione dei salmi del detto rabbinico, no? Che ogni parola di Dio ha almeno 70 significati, no? E quindi il lavoro dell'esegeta e la ruminazione nella preghiera consiste proprio nel far emergere diversi aspetti, significati, eccetera, no? E quindi è un modo anche per rispettare, insomma, questa dimensione divina della parola. E quindi questa ulteriorità di senso, ecco, mi sembra anche per noi, insomma, a livello personale utile, se no rinchiudiamo la rivelazione in formule da catechismo di una volta, no? Chi è Dio, l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo. Vedo che qualcuno se lo ricorda, ecco. Dunque, prima del vespro, che le 6:30, abbiamo un po' di tempo, come diceva.
No, appunto, ma intanto ecco, volevo anche proprio ringraziarla di queste ultime considerazioni, perché penso che nella Chiesa poi oggi specialmente un grande problema è anche questo di non riuscire a accettare il fatto che punti di vista differenti possano essere entrambi veri. E quindi invece, è visto che invece la scrittura non è Platone, per fortuna, dico io, è anche molto bello che si possa dare così una pluralità di interpretazioni. E proprio per questo volevo, come dire, porre un problema, non so se è proprio una domanda, che in qualche modo in filigrana è anche emerso, perché appunto io ho notato, poi a un certo punto l'ha anche detto, che lei ha utilizzato la traduzione del 74, che è quella che oltretutto si continua, io dico grazie al cielo, a usare nella preghiera delle ore. E c'è, secondo me, un problema di traduzioni. Cioè, e allora, ecco, sì. Non so se
certo.
Vuole dirci qualche parola proprio sulla difficoltà, perché spesso andando a scavare anche nel testo masoretico, a cercare la parola, eccetera, sì. Si perde invece anche l'aspetto poetico e, diciamo, e quindi, come dire, sulla difficoltà di rendere il saperio nelle lingue.
Quello delle traduzioni è un problema reale. Allora, no, io questa non per ragioni, ma semplicemente perché quella è la più grossa, questa è la più, cioè, una cosa non è proprio di merito, è più pratica come scelta. Però è vero che le traduzioni sono un problema, soprattutto perché sono fatte a volte anche in maniera, anche le nostre, no? Cioè, ho una parola ma non la vorrei dire perché sto cercando una... Oddio. Sai, come dire, a volte in maniera un po' ideologica, no? Nel senso che uno dice il testo, questo che noi abbiamo è una traduzione fatta sul testo ebraico, però là dove il testo ebraico magari non è chiaro, senza dirlo passa alla traduzione greca. Però non è un OGM, cioè qualcosa che in natura non esiste. Cioè o fai la traduzione dall'ebraico o fai la traduzione dal greco. Non è che fai dall'ebraico e poi ogni tanto inserisci un versetto dal greco perché non si capisce. Non si capisce, oppure tu pensi, bah, però insomma no, è meglio che traduciamo così. A volte il testo ebraico è chiaro, la traduzione invece sceglie di seguire, so, la neovulgata o così, perché so, nella tradizione questo versetto è stato letto così, ma non è l'ebraico, è stato letto così. Quindi il problema della traduzione è vero, è uno dei problemi principali. Allora noi, se io non entro nel merito, era meglio quella del 74, meglio questa, pregi e difetti. Il nostro problema italiano è che noi abbiamo questo, cioè in chiesa sentiamo questo, compriamo la Bibbia della Tobbe, abbiamo questo, cioè non abbiamo una pluralità di traduzioni, a meno di prendere, non so, la traduzione di un commento ai Salmi, allora, e quindi leggiamo delle cose, non ci poniamo il problema, no? Di quando un testo è oscuro oppure... Allora, in altri contesti, per esempio in Francia, hanno una traduzione liturgica, una traduzione per lo studio, una traduzione più poetica, più evocativa, eccetera. C'è una lingua corrente, cioè c'hanno varie cose. E allora, a seconda anche del tipo di... una lezione divina, mi serve una traduzione più possibile affidabile e quindi ne ho una di studio, per dire, no? Quindi traduzioni diversificate. Noi non le abbiamo e non le avremo, mi pare di poter dire. No, Michela, tu sei dentro, sì, qualche commissione?
Non ne avremo.
Michela, conferma.
Per i Salmi c'era un professore nostro, Padre Odasso, che diceva sempre che
si sarebbe augurato che ci fosse stato qualcuno, perché è difficile fare una traduzione, per esempio oggi c'è una traduzione, l'ultima, che però non rende sempre la poesia, lo vediamo anche noi in certe sì. modalità, no? Quindi, e quindi non è così semplice, perché il testo dei Salmi, e lui diceva sempre mi auguro che qualche monastero potesse fare questo, perché anche tu lo preghi, certo. lo canti, quindi c'è anche qualcosa che...
Certo.
Dal punto di vista così poetico, per esempio in Italia, padre Turoglio ha cercato di rendere sì. un po'... Però lui non aveva grandi conoscenze dal punto di vista...
È poetica, ma non è...
Ha fatto Ceronea anche quella...
No, ci sono, sì, però sì, è che sì, quelle poetiche poi sono poetiche ma non rispettano l'ebraico.
Sì, è difficile, perché mi ricordo col padre Odasio
ci sì, aveva sì. tanto su questo. Allora, c'è un progetto, poi se voi avete visto questa traduzione letteraria, traduzione letteraria e non so più che cosa, che ha fatto la Società Biblica Italiana, che è quella il consorzio di chiese protestanti, quindi, chiese sì, cattoliche e ortodosse. Allora, è appena uscito, è uscito qualche mese fa, il Nuovo Testamento. Quindi è una traduzione che è stata approvata da tutte le chiese protestanti, comprese le cose lì, l'esercito della salvezza, questa cosa, approvata dagli ortodossi, che però non hanno partecipato, però hanno approvato la cosa, e dai cattolici. È stato un lavoro decennale, e pare che abbia avuto un buon riscontro. Adesso è cominciata la traduzione dell'Antico Testamento. No, mi viene da ridere perché loro pensano di finire l'anno prossimo, ma si è messo 10 anni per il Nuovo Testamento, non so per l'Antico cosa pensano di fare. E quella comunque sarà una traduzione appunto approvata da tutte le chiese, quando sarà. Quindi, almeno, e vuole essere una traduzione poetica, letteraria in questo senso, però per adesso c'è il progetto. Allora, la Bibbia, cioè la traduzione in Einaudi, non so se l'avete vista, che è stata a suo tempo promossa da Bose, e quindi è una traduzione, non ci sono tante note, e non mi ricordo chi ha fatto la traduzione dei Salmi, forse Luca Mazzinghi. Comunque, insomma, c'è stata... No, Ludwig Monti, scusate. Ludwig Monti ha fatto la traduzione dei Salmi. Allora, secondo me avere un riscontro... prendendo un'altra traduzione, se qualcuno ha un po' di dimestichezza con l'ebraico o col greco, la CEI ha fatto questa bella cosa, questo, conoscete il programma bibbiaedu.it? Allora, lì si possono vedere i testi in sinossi sì. delle due traduzioni CEI, quella interconfessionale e i testi in ebraico e in greco. Quindi, voglio dire, per avere un'idea, no? Perché il punto qual è? Quando due traduzioni sono molto diverse tra loro, vuol dire che c'è un problema. E allora a quel punto uno va a vedere un commentario, una cosa per capire dove sta il problema. Ma se uno legge una traduzione sola, non può saperlo, insomma, no. Comunque, secondo me, quello delle traduzioni è forse uno dei problemi principali. Che poi sulla traduzione noi costruiamo l'interpretazione, l'esegesi, la teologia, ci sono le omelie, cioè tutto noi lo costruiamo su lì.
E scusi, continuando su questo tema delle traduzioni, grazie per l'informazione di questa traduzione del Nuovo Testamento sì. approvata da tutte le chiese, sì, sì. E a me questo, proprio nel 2025, rispetto al 325 Nicea, ci sono voluti 1700 eccetera anni per arrivare ad una traduzione approvata da tutti ed è interessante sul Nuovo Testamento, perché nel Concilio di Nicea ci si divide proprio sulla natura di Cristo figlio, eccetera. E questo è un segno, secondo me, proprio di straordinaria positività su cui ricominciare il cammino della unificazione delle chiese.
Dunque, io parlo di una traduzione italiana, quindi riconosciuta dalle chiese in Italia.
Ah, in Italia,
cioè non nel mondo.
Italia.
Sì, è una traduzione in italiano.
Passo,
sì. Anche perché sono tante le chiese, diciamo, di ambito protestante. Io non sapevo, ma tante proprio. Quindi, no, questo vale per l'Italia. Ma poi, adesso io credo, non sono sicura, ma credo che comunque, anche se il Nuovo Testamento appunto è più breve, eccetera, i veri problemi dottrinali sono lì, perché sull'Antico Testamento forse è diverso, cioè
certo,
è tutto più ampio, eccetera, però meno questioni, diciamo, sì, di tipo dogmatico, che no. Però è una bella traduzione, tra l'altro pare che sia stata veramente molto accolta con molto favore, hanno presentato, mi pare, a marzo, aprile, insomma, una cosa recente. Sì. Luca Mazzinghi è il presidente della Società Biblica Italiana, è la prima volta che c'è un cattolico come presidente di questa società.
Altre? Abbiamo ancora un po' di tempo? A proposito, dico così, della via del Salterio, no? Tu avevi appena accennato a questa via, anche a questa interpretazione spirituale, no? Qualcuno vede proprio tutto il libro del Salterio, e non mi ricordo più, ma l'avevo un po' conosciuto a suo tempo, come un itinerario spirituale che va dalla morte alla vita, no? Come dalle tenebre alla luce, ecco, proprio dicendo alla fine proprio questi cinque salmi con cui anche terminano sempre le nostre lodi, ogni giorno noi abbiamo al termine proprio della preghiera di lode un salmo di questi ultimi cinque del Salterio, perché proprio è la chiusura dell'ultimo salmo, che è tutto, non c'è niente proprio di riferimento a nemici, a tenebra, eccetera. Allora qualcuno aveva studiato proprio il Salterio come un percorso dell'esodo, come un percorso di liberazione che va dalle, ecco, lei ha citato per esempio quanti sono i miei persecutori, no? Al salmo 3, immediatamente dopo questa apertura del salmo 1-2, quanti sono i miei persecutori, comincia così, no? Questa presenza del male, e che poi va sempre più, no? Illuminandosi, si può dire. Ecco, ci puoi dire qualcosa su questo itinerario, no, del Salterio?
Sì, sì, beh, credo che sia la Marina Mannati, quella che aveva fatto questa cosa.
Se non mi ricordo, se qualcuno ha studiato il Salterio.
Sì, se no è vero che c'è questo percorso, no? Anche perché i due poli della preghiera del Salterio sono lamento e lode, poi ci sono altri generi, c'è, cioè, ringraziamento, eccetera, ma fondamentalmente sono lamento e lode, che sono interessanti perché sono due forme con cui noi reagiamo a qualcosa che ci precede in maniera quasi istintiva, no? E la lode, per esempio, è diversa dal ringraziamento. Noi lo vediamo con i bambini, no? Gli diamo una cosa, diciamo, come si dice? Un bambino deve imparare a dire grazie. Invece lamento e lode sembrano essere forme più istintive, più innate in noi, no? Ed è interessante che questo sia il binomio della preghiera dei salmi. Però è anche interessante il fatto che nel suo complesso il Salterio si chiama libro delle lodi nella tradizione ebraica, mentre contiene per buona parte salmi di lamento. E c'è un percorso che va appunto dal lamento, soprattutto nel primo libro i salmi di lamento sono particolarmente numerosi rispetto ai salmi di lode, no? Quindi c'è proprio un confronto, no, con diverse forme di male, sia personale che appunto i famosi nemici, no, dei salmi, è un percorso che man mano, no, è sempre più orientato alla lode, un percorso che però non è, come dicevo prima, uniforme, no? Perché anche la divisione in cinque libri ci fa capire che non è che si va da 1 a 5 in maniera così naturale, no? Il terzo libro si chiude con il punto più basso di crisi di tutto il Salterio, no? Quindi è un percorso tra il lamento e la lode che dice una progressione che non è né automatica né scontata, ma passa attraverso tutta una modulazione, no, di situazioni. E non è che la preghiera di lamento sia considerata una preghiera di serie B, perché è la preghiera di chi si trova come noi in una condizione umana, per cui uno ha delle difficoltà, è peccatore, ha dei nemici, ha degli avversari, vive situazioni, la malattia, le cose, no? Quindi non è che c'è la preghiera di lode che è la preghiera pura e poi la preghiera di lamento che vabbè uno so, no, ma c'è come un continuo passare, però il punto d'arrivo della preghiera è la lode. Poi praticamente tutti i salmi, anche quelli più angosciati, si chiudono con una lode. E l'altra dimensione che mi sembra molto interessante è il fatto che anche la situazione più personale, più intimistica, eccetera, all'interno del Salterio si apre sempre una dimensione comunitaria. Faccio un esempio, il salmo più intimistico di tutti, se volete, che peraltro è il mio preferito, ma questo non vuol dire niente, che è il salmo 131. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi, finisce dicendo, speri Israele nel Signore. Quindi è sempre una preghiera del singolo che si apre alla comunità. E noi che abbiamo un'esperienza di fede piuttosto personale, personalistica, intimistica, se c'è la comunità va bene, se non c'è lo stesso, dalla preghiera dei salmi qualcosa potremmo imparare. C'è sempre un'apertura alla comunità, sempre, in tutti i salmi. E quindi è un percorso tra il lamento e la lode che tende verso la lode, ma non è che, cioè, ancora nel Salmo 149 ci sono i re in catene, eccetera. Un percorso che va verso la lode, ma in cui la dimensione personale e quella comunitaria sono strettamente collegate, inscindibili, non sono collegate, sono proprio inscindibili, direi.
Grazie.
In che misura incide il fatto che ciascun salmo, almeno io sono ignorantissimo, che ciascun salmo ha una sua propria stesura e una sua logica, e che chi ha composto una pluralità di segmenti che avevano, cioè, certo, e che è riuscito a ricostruire questa linea, non ha però potuto forzare, non ha riscritto il tutto,
no.
E quindi le linee,
certo,
sono una pluralità, rimangono anche, sì, una pluralità,
sì,
che può essere che è presente, ecco.
Certo.
Perché sì, altrimenti sarebbe stato riscritto un altro,
certo,
libro,
certo,
da un autore,
sì,
solo, quando non è così.
Sì, come dicevo, è la stessa questione che si pone per Isaia. Noi ancora adesso, la maggior parte dei commentari di Isaia, abbiamo il primo Isaia, commento, un libro solo per il primo Isaia, il secondo e il terzo, ci sono dei commenti che vanno verso il libro, anche in italiano, però noi abbiamo tre parti, no? Allora è chiaro che anche lì abbiamo una pluralità di autori, una pluralità di epoche, eccetera, però abbiamo il libro di Isaia, quindi è un po' la stessa problematica come per i profeti minori e come per i proverbi, no? Ma il fatto che, cioè, noi abbiamo 150 salmi che sono il frutto di una selezione, perché per esempio la tradizione ebraica, la tradizione greca, la 70, ha un salmo in più, salmo 151. A Qumran sono stati trovati frammenti di altri salmi che non sono presenti nel Salterio masoretico, no? Quindi vuol dire che probabilmente c'erano altri testi che circolavano, questi sono stati, diciamo, scelti, insomma, selezionati in vista di questa composizione che abbiamo noi oggi. Per cui è chiaro che risentono di epoche di formazione, di origini, di autori, di contesti, cioè diversi, no? Però nessuno dice che Saltero è stato scritto da un autore solo, però il fatto di avere questi collegamenti tra un testo e l'altro dice, va bene, a prescindere, perché mi sembra che poi la domanda alla fine sia, non so se capisco bene, cioè noi abbiamo un concetto di libro oggi che non è quello del mondo antico, cioè le opere del mondo antico, non so, le tragedie, l'epopea di Gilgamesh, l'Iliade, l'Odissea, eccetera, no? Sono fatti così, sono pezzi, che sa Dio da chi sono stati scritti, comunque assemblati secondo una certa concezione. Quindi noi abbiamo l'idea del libro che è il prodotto, cioè noi, c'è un'idea di base, c'è la realizzazione della cosa e poi se qualcuno mi copia io lo denuncio per plagio. Nel mondo antico il concetto di libro non era quello, il concetto di autore non era il nostro, cioè noi non sappiamo chi ha scritto i libri dell'antichità, tantomeno i libri della Bibbia, perché chi è l'autore? Quello che ci ha messo mano, quello che ha organizzato l'insieme, quello che man mano l'ha trasmesso, ma chi l'ha fatto? Non lo sappiamo. Però abbiamo un testo che mi pare evidenzi delle connessioni e io mi concentrerei su quello che c'è, perché le ipotesi su come è andato, chi ha fatto, eccetera, quando, sono innumerevoli, però appunto sono ipotesi, perché l'unica cosa che abbiamo noi è un testo, che può essere questo, può essere il Salterio dei 70, che risponde ad altre finalità, ad altre cose, perché non esiste il testo, esiste il testo legato a una comunità. La comunità di fede che ha organizzato, redatto, dato forma a questo testo ha trasmesso la sua comprensione del mistero di Dio e dell'uomo in questo testo. La 70 ha una cosa un po' diversa, già a livello di titoli, a livello di numero di salmi. Cioè...
Rispettando il testo o a volte intervenendoci nel testo?
Il problema è chi è venuto prima, cioè è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, noi non sappiamo, noi diciamo il testo ebraico è poi stato tradotto in greco. Forse è un'altra tradizione.
Per alcuni il testo della 70 non è la traduzione del nostro testo masoretico.
Per alcuni libri
per
no,
alcuni
di sicuro.
Sono più antichi o avevano un altro
diverso.
Testo
ebraico. Se noi prendiamo il testo di Ester in ebraico e in greco è diverso. Tobia non c'è in ebraico. No, in ebraico non c'è Tobia. Oh, non ce l'abbiamo, forse c'era, non ce l'abbiamo. Comunque noi non ce l'abbiamo, no? E, però io credo che veramente sia meglio partire da quello che c'è, più che da la 70 prima, quello dopo. Anche se oggi come oggi il testo masoretico gode di poca stima. Poca. Sempre perché è un testo recente, un testo che ha raggiunto la sua forma finale nel decimo secolo, attorno all'anno 1000 d.C. Allora si dice, vabbè, allora non è un testo antico, meglio la 70. Io non entro in queste cose. No, anche perché quando ho cominciato a studiare si diceva il testo ebraico, il testo ispirato. Adesso più nessuno usa la parola ispirato quando si parla della Bibbia? No. Sì, al massimo canonico, ma ispirato non dice più nessuno. E tantomeno si fanno queste cose sull'ebraico e sul greco. Per questo io preferisco restare a quello che abbiamo.
C'è un bel strumento comunque sul Salterio che hanno fatto la comunità di Dossetti, no? Dove hanno trascritto, non so se lo conoscete, questo libro, insomma, dove c'è nella traduzione, hanno preso il testo della 70, il testo ebraico e poi il testo latino della Vulgata. Allora di ogni uno mettono la traduzione anche italiana, però c'è il testo a confronto, ecco, una sinossi, e allora uno può leggersi tutto il Salmo secondo la 70 oppure secondo il testo ebraico, secondo la Vulgata e così via. perché proprio il Salterio ha avuto un po' di più impicciamante proprio su, perché appunto
solo San Gerolamo ha fatto 3 traduzioni dei Salmi, sì, e quella che noi abbiamo nella Vulgata non è la traduzione che lui considerava migliore, sì, ma ormai era diventata la traduzione in uso nella Chiesa e quello si è mantenuto, però lui stesso riteneva che la terza traduzione che lui aveva fatto fosse quella migliore.
Sì, per cui abbiamo problemi.
Così abbiamo confuso le idee a tutti, che la prossima volta sulla via dei Salmi non ci sarà più nessuno, perché c'è una via talmente incerta.
Oppure hai iniziato la interpretazione.
Aspetta un attimo, scusi, dice? Allora, nei titoli dei Salmi ci sono 3 indicazioni diverse che sono oscure, no, cioè non sono del tutto chiare. Una è questa su Davide, eccetera, o di Salomone, o quello che è. Un'altra è di tipo anche musicale, no? Si dice quale strumento, oppure quale melodia, su quale melodia cantare, cose. E il maestro del coro è l'idea che sarebbe quello che deve intonare e dirigere la preghiera, no? Però per noi sono notizie oscure, perché non sappiamo, cioè se uno dicesse, non so, questo salmo lo canti sul motivo del Nabucco, uno dice va bene, però loro dicono, non so, sulla cerva, dice vabbè, la cerva noi non sappiamo, è per quello che è oscuro, però sono indicazioni che appunto riguardano l'esecuzione del salmo o il genere letterario, questa è una supplica, questo è un canto, eccetera. Non tutti i salmi hanno un titolo, però la maggior parte sì. Diceva?
E dicevo che più che confusione, forse un invito alla interpretazione personale e di relazione.
Sì, adesso io non vorrei aver aperto la porta a una cosa. L'interpretazione è plurale. Però non è che ognuno si alza e si inventa, cioè entro certi limiti che sono dettati dalla natura del testo, cioè l'interpretazione si dice che è infinita e vabbè, però risponde a dei criteri, non è semplicemente spontanea. Quindi casomai un invito allo studio, perché l'interpretazione risulti pluralistica, risulti fondata. Ecco, questo sì, un invito allo studio, sì.
Sì, grazie anche per questa chiusura, Donatella, sì. Perché bene, chiudiamo qui il nostro incontro. Sì. No, ma è anche bello questo, perché ci rinvia, e quando noi facciamo la lezione divina e la collazio vediamo proprio questo, alle volte... come il testo viene a noi nella sua debolezza, anche proprio nella sua non chiarezza, anche questo è un modo di capire il testo. E quindi Alonso Schekel ci diceva, il testo di Giobbe per esempio è un testo, perché il testo stesso ci dice la figura di Giobbe, è tutto che mezzo acciaccato, potremmo dire. Bene, allora ci ritroviamo adesso a cantare i salmi del Vespro. Grazie Donatella, speriamo anche di avere qualche altra volta. Comunque...